Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Domenica prossima è la domenica del Cristo Re dell'Universo. Ed è ovvio che mentre ci avviciniamo all'ultimo giorno liturgico dell'anno che stiamo celebrando, mentre già si intravede l'inizio di un nuovo percorso con l'Avvento che ci preparerà alla venuta del Natale, i brani che leggiamo sono quelli di un giudizio che deve essere dato sulla storia, sulla nostra vita. Fanno parte di quel genere letterario della Sacra Scrittura che viene chiamato genere apocalittico, dove in questo caso la parola apocalisse o apocalittico non indica una situazione terribile, se volete anche di particolare spavento, perché c'è una fine come giudizio della nostra storia, quanto piuttosto una ricapitolazione. La ricapitolazione è sempre un modo per dare non semplicemente la lettura del passato, quanto piuttosto mettere le premesse del futuro. In altri termini, nel caso nostro, che siamo uomini di speranza, ferrati, fondati sulla parola della misericordia del Padre che non ci abbandona, Apocalisse non significa la fine del mondo, quanto piuttosto l'inizio del mondo definitivo. Ed è non di poco conto assumere un linguaggio che sia aperto all'ottimismo rispetto alla fine, anche riguardo alla propria fine personale, anche riguardo alla propria ricapitolazione, sapendo che con la morte la vita non è tolta ma è trasformata, aperta al futuro. Questo apre scenari inauditi di comprensione della nostra vita, della nostra storia, ma in qualche maniera ci mette anche in quello atteggiamento, sapendo che c'è un futuro, per chi crede nel futuro, che sia un futuro altro, che sia un futuro di presenza di Dio completo, definitivo nella nostra vita, di dignità di presenza mentre c'è un'attesa che questo avvenga. Cioè, in altri termini, come, questa è la domanda, come, ed è la domanda che si ponevano i primi cristiani dallo stesso momento in cui Gesù era risorto, con quale atteggiamento, come noi ci dobbiamo attrezzare per la sua venuta, per il suo ritorno. Cioè, quale deve essere il modo migliore per cui lui, quando torna, ci trova pronti, preparati. Da un lato era detto, il Signore se n'è andato, lui ritornerà per ricapitolare. Questo ritorno viene, in termini teologici, termini biblici, detto parusia, cioè nel senso che lui si mostrerà definitivamente alla fine. Ma nello stesso tempo i padri della Chiesa, dei primi momenti, gli apostoli hanno gridato a coloro che avevano scelto Gesù Cristo: state pronti, restate pronti, vigilate. Ecco, le letture che noi abbiamo letto proprio liturgicamente ci mettono in questo atteggiamento. Domenica prossima celebriamo il ritorno, cioè la ricapitolazione del Signore, Cristo Re dell'Universo, perché domenica è la memoria del futuro, cioè in altri termini leggeremo liturgicamente l'avvenimento finale, per poi ricominciare tutto da capo la domenica successiva, con l'attesa della sua venuta. È il ciclo degli avvenimenti che celebriamo la domenica. Adesso è proprio quel sentimento di provocazione di un'attesa positiva. Io mi stupisco sempre, mi dovete in qualche maniera dare ragione di questa mia continua sorpresa, che si manifesta anche nelle mie parole, quando dinanzi a un testo che leggo con voi, che è in qualche modo il motivo della nostra riflessione, benché io l'abbia continuamente letto, lo trovo sempre continuamente nuovo, perché è ancorato strettamente, decisamente, quasi come un motivo di riflessione progressiva rispetto alla vita che stiamo vivendo. Allora, ho sempre la sorpresa perché sembra che la parola di Dio giunga sempre a proposito per confortare o spronare e accarezzare o in qualche maniera risvegliare nei tempi che viviamo. E questo è sempre capitato nella mia vita. Quando ho avuto bisogno di confrontare il mio presente, ho trovato degli stimoli formidabili nella parola di Dio che parla al presente. E cioè, proprio perché parola di Dio sorprende per la sua perenne attualità. Leggiamo Paolo cosa scrive ai Tessalonicesi. Dice oggi, riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che io ve ne scriva, perché il giorno del Signore verrà come il ladro di notte. Quindi è inutile che io ve ne parlo. Ma quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina ti colpirà come la doglia di una donna incinta e non potremo sfuggire. Voi fratelli non siete nelle tenebre, cosicché il giorno che arriverà non vi potrà sorprendere come il ladro, perché i figli della luce e i figli del giorno non appartengono alla notte né alle tenebre. Non dormite dunque come gli altri, vegliate. La parola di Paolo si colloca in un momento storico particolare e dice, badate bene che coloro che credono sono sempre vigilanti su una parola di verità che deve arrivare nella loro vita. Loro pensano, gli altri, finalmente sulla terra c'è pace e sicurezza. Voi invece state vigilanti perché il motivo con cui dovete lasciarvi provocare è se quella pace e quella sicurezza è quella vera. O ce ne deve venire una che sia più significativa. Ho la sensazione che un po' tutti negli ultimi tempi, progressivamente in questi anni, perlomeno il mondo dell'intelligenza, dell'economia, delle varie politiche mondiali, abbiano perso un po' di quella arroganza. Quell'arroganza che si vestiva, sappiamo noi quali sono le soluzioni, e si proponevano impettiti dinanzi al mondo dicendo noi siamo il mondo del successo, siamo il mondo di quelli che ce l'hanno fatta, allora dovete seguire noi. Noi siamo quelli che abbiamo investito e abbiamo portato i frutti. Guardate, il mondo occidentale si è sempre impostato come il mondo del successo a tutti i costi. Poi da un po' di questo tempo mi pare che tutti quanti hanno perso la sicurezza e la pace. Quando il portafoglio è stato minato nelle proprie sicurezze, a tutti i livelli. Tutti pensavano che avere un conto sicuro in banca fosse una cosa migliore. Tutti pensavano che avere un posto di prestigio che potesse dare un bel riscontro economico fosse la cosa migliore. Tutti pensavano che nessuno avrebbe potuto cambiare il fatto che gli equilibri del mondo fossero ormai determinati da una parte rispetto a un'altra, e il modello che noi tenevamo in testa, tutti, anche quelli che dicevano di essere cristiani, che sì, certo, Dio, ma quando arriverà Dio? Nel frattempo proviamo ad organizzarci, proviamo a non perdere la festa del momento. L'effimero però era alla porta e l'effimero ci giudicava. A tal punto che negli ultimi tempi coloro che avevano le proprie sicurezze o non parlano, o se parlano sembra quasi che dicono abbiamo sbagliato, scusateci. Ma nel frattempo, mentre dicono abbiamo sbagliato, proprio la cattiva voce del loro cuore che mentiva precedentemente sta provocando un disagio globale, una sorta di instabilità rispetto alle sicurezze che uno aveva mantenuto. Il cristiano dovrebbe essere sempre capace di dare poco credito alle sicurezze del mondo, perché lui si fida fondamentalmente solo della verità di Cristo. Certo, dialoga con la differenza, ma sta bene attento a non dimenticare che il Signore ha detto non si può servire Dio e Mammona, non si possono servire due padroni. Sarà sempre attento a cercare in ogni momento le vie che riguardano la propria legittima possibilità di essere coerente con il Vangelo. Non entrerà in compromesso con una realtà altra, E quindi non si sorprenderà quando il ladro viene di notte, come ci siamo sorpresi noi, quando non abbiamo trovato più la nostra stabilità nei nostri conti bancari, quando non abbiamo trovato più la nostra stabilità nell'economia. Non ci sorprenderà, perché saprà che il ladro c'è e viene di notte, perché lui crede nella verità di Cristo, a condizione però che sa dove andare a investire il proprio capitale, i talenti. La pagina del Vangelo di Gesù, secondo me, oggi è quanto mai come provocatoria. Dice: se tu metti 5 talenti sulla banca, poi te ne vai a prendere 10. Adesso, se tu metti 5 talenti sulla banca, devi vedere se trovi più. Questa provocazione non riguarda ovviamente l'investimento materiale, ma ti dice che c'è qualche altra cosa che vale di più di un capitale semplicemente fisico, monetario, pesante dal punto di vista economico. C'è un capitale umano che deve essere investito. E il capitale che ti ha dato il Padre Eterno è quello che vale molto di più, ma davvero molto di più di qualsiasi giudizio che ti arriva dal mondo e dai conti che il mondo fa con te. Il capitale che ti ha dato è la vita, è il cielo sulla tua testa, sono i tuoi sogni, le aspirazioni, la tua intelligenza, la tua famiglia. Il capitale che ti ha dato il Padre Eterno è la dignità di una vita vissuta onestamente. Il capitale che ti ha dato la tua vita è lottare per la giustizia e per la pace. Il capitale che il Padre Eterno ti ha dato è il suo perdono, che va messo a frutto, perché ti sono rimessi i peccati perché tu li possa rimettere. Il capitale che ti ha dato il Padre Eterno sono i giorni che hai a disposizione, che non vanno sciupati, che non vanno impoveriti, che non vanno sviliti da un pessimismo senza senso. Il capitale che ti ha dato è l'esserci, così come sei, per quello che sei. Mi pare che quando lui tornerà, a differenza del mondo che ti dirà: quanto hai sulla banca? Ah, l'economia va male. Le tue sicurezze quali sono? La cassaforte. Lui ti chiederà: hai lottato per la tua dignità? Hai lottato per essere felice? Hai lottato per conservare intatto il patrimonio di bene che ti era stato consigliato? E lo hai trasferito facendolo moltiplicare ai tuoi figli? O ai tuoi figli invece hai passato delusione, pessimismo, non senso di vita, rifiuto della lotta? Che cosa stai passando? Io ti ho dato un patrimonio, la vita, ma tu quale vita stai passando ai tuoi? Io quando tornerò, questo ti chiederò. O pensi che io ti chiederò se hai occupato i primi posti nelle piazze o nelle sinagoghe? O credi che io ti chiederò se poi il capitale che tu hai investito in banca ha fruttato? O pensi che davvero la crisi economica dei mercati sia davvero il motivo per cui il mondo sta male? E non invece ancora un'estrema illusione, falsità, tentando di non far venire fuori che chi campa al di sopra dei propri mezzi e delle proprie possibilità vuol dire che sta rubando altrove e sta togliendo giustizia e pane altrove. Io quando tornerò ti chiederò se sei restato vivo in tempo di morte. Io ti chiederò se sei ancora vivo mentre la morte arriva, e cioè se sei rimasto sveglio mentre gli altri dormono. Questo io ti chiederò. E allora capite perché il Signore aggiungerà: dov'è il tuo cuore, là sarà il tuo tesoro. Dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. Capite? Perché la qualità della tua esistenza dipende dalle attese che tu hai rispetto ad essa. Perché se tu hai fondato la tua felicità sulla moneta che perisce e oggi è in crisi, allora a quel punto là sei preoccupato perché stai fallendo. Ma se tu hai fondato sui valori, sulla famiglia, sull'amicizia, sulla solidarietà, sulla dignità, può anche esserci una crisi economica, ma tu sei ricco lo stesso. Resti ricco di quello su cui hai investito. Quando io tornerò, chiederò quanto hai fatto fruttare questo, non altro. E quando i nostri figli hanno avuto la capacità di investire su questo e non su altro, fermo restando che è giusto e doveroso combattere per tutto il resto, ma senza affanno, perché poi come un ladro di notte, mentre gli altri dormono, cambia tutto. Figliolini miei, abbiamo pregato insieme, Ciro ci ha fatto cantare, beato chi teme il Signore. E questa la chiave, questo è il segreto. Se io temo il Signore non mi lascio sorprendere, non ho paura perché io ho scelto la parte migliore. Io non ho paura, non mi fa paura il mondo, non mi fa paura la crisi, non mi fanno paura le difficoltà, non mi lascio né inebetire né straordinariamente entusiasmare da notizie di insuccesso o di successo. Ho Dio dalla mia parte e so in tempo di bonaccia o in tempo di tempesta dove andare a chiedere soccorso rispetto alle mie domande. Sono convinto che il credente in giorni di festa e in giorni di lutto è solidale con chi gioisce ed è in pianto con chi piange, ma non si lascia mai prendere dalla disperazione, perché ha Dio dalla sua parte, perché ha investito sulla sua parola e quella parola dura per sempre. Questo è essere credenti nella mutevolezza dei tempi. Non andare a messa la domenica, ma dare ragione della speranza che è in noi, a condizione che la speranza ce l'abbiamo.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.